Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Borse europee in rosso dopo l'annuncio dei dazi americani. L'Europa è pronta a negoziare ma anche a stabilire contromisure, dice Ursula von der Leyen. In Italia, riunione del governo a Palazzo Chigi, Meloni, massima attenzione in particolare per i dazi sull'agroalimentare. Mattarella parla di errore profondo da parte della Casa Bianca e gli industriali chiedono una risposta unitaria. Strappo dell'Ungheria, riceve il premier israeliano Netanyahu e annuncia l'uscita dalla Corte Penale Internazionale. Stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, condannata a 1 anno e 8 mesi, Lucrezia Selassie. È morta una studentessa Erasmus americana a Roma dopo aver mangiato un panino, si tratterebbe di shock anafilattico. Sci, brutta caduta per Federica Brignone durante i campionati italiani di gigante, trasportata in elicottero all'ospedale di Trento. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo con le conseguenze dell'annuncio ieri dei dazi americani da parte di Donald Trump. Le borse europee sono in rosso ma hanno chiuso negativa anche le borse asiatiche, in calo pure il dollaro, record invece sempre sui mercati finanziari per il valore dell'oro. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia quella che sarà la posizione europea, parla di un duro colpo per l'economia mondiale e annuncia l'Europa è pronta a negoziare con gli Stati Uniti ma anche a prendere contromisure.
Un colpo forte ma non inatteso quello che l'Europa si è trovata a dover parare sui dazi dopo l'annuncio di Trump.
I deeply regret this choice.
La reazione più attesa era quella della Commissione, che in politica commerciale ha una competenza esclusiva e può rispondere a nome dei 27. La presidente von der Leyen tocca prima la corda emozionale sottolineando il sentimento di delusione verso l'alleato più antico dell'Unione, poi scende nei dettagli. Passiamo dallo scontro alla trattativa, dice, ribadendo che Bruxelles è preparata a rispondere e sta definendo ulteriori contromisure per proteggere i propri interessi e le proprie imprese qualora i negoziati fallissero. Da von der Leyen un appello all'unità verso i governi continentali, subodorando il rischio di un divide et impera da parte di Washington in ipotetici negoziati bilaterali. Una prima risposta indiretta sarà la firma a Samarkand di un partenariato strategico con l'Asia centrale, l'ultimo di una serie di accordi con paesi terzi utili a costruire una diplomazia parallela di fronte al venir meno degli Stati Uniti. Sud America, India e Messico, l'esempio portati dal presidente europeo Costa, che ha confermato l'intenzione di impegnare per un commercio leale col mondo. Il premier polacco Tusk, fin qui tiepido verso gli Stati Uniti, ha pronunciato parole da falco, invocando dazi reciproci. Sulla stessa linea Irlanda, Svezia, Finlandia e Danimarca. Il premier francese Bayrou parla di catastrofe per l'Europa e il cancelliere tedesco Scholz di attacco all'ordine globale del commercio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Preoccupata dalla mossa di Trump, Giorgia Meloni ha deciso di sospendere tutti gli impegni in programma oggi per valutare l'impatto dei dazi e studiare la risposta del governo. La premier ha convocato a Palazzo Chigi i ministri Foti, Giorgetti, Lollobrigida e Urso. Presente in videocollegamento anche il ministro degli esteri e leader di Forza Italia Tajani, che alla ricerca di convergenze con i partner europei stamattina ha incontrato a Bruxelles il commissario al commercio Šefčovič. Dalla Lega invece il vice premier Salvini torna a criticare l'Unione Europea. È necessario che l'Italia continui a difendere il proprio interesse nazionale anche alla luce dei troppi limiti dell'Europa, e la posizione fatta filtrare dal leader del Carroccio. Preoccupate dai dazi sono anche le opposizioni. Meloni non sia complice di Trump, bisogna trattare come europei uniti, dice il democratico Zingaretti. La premier è totalmente impreparata davanti allo tsunami annunciato dal presidente americano, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E i dazi non colpiscono solamente l'Europa con una tariffa del 20%, come abbiamo sentito, ma colpiscono anche diversi paesi asiatici con tariffe superiori, dal 26% dell'India fino a un cumulativo 54% della Cina. Sentiamo.
L'Asia guarda con rabbia e timore all'ondata di dazi da Washington. Tremano paesi emergenti come il Vietnam, la cui economia dipende largamente dalle esportazioni negli Stati Uniti e ai cui prodotti verranno imposte tariffe doganali del 46%, mentre si inalberano i colossi. Ignorano le regole del WTO, dice Pechino, mentre la stampa di Stato attacca, gli Stati Uniti tentano di spostare all'estero la colpa dei loro fallimenti strutturali. Non va fatta nessuna concessione al bullismo di Trump. Tra rabbia e stupore anche il Giappone. I dazi non tengono conto degli accordi bilaterali esistenti e lo stesso rimarcano gli analisti sudcoreani. Queste tariffe vanificano le intese in corso. L'India invece non commenta. Il 26% di dazi sulle sue merci sta già rinegoziando accordi bilaterali con la Casa Bianca. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È una notizia di poco fa, un portavoce della Commissione Europea dice che l'Europa potrebbe dare risposte ai dazi americani non solo in termini di controtariffe. Potrebbero esserci altre ipotesi che al momento non vengono però chiarite. Intanto è chiaro però che gli industriali italiani ed europei chiedono proprio all'Europa una risposta unitaria all'azione della Casa Bianca.
L'Unione Europea risponda compatta ai dazi statunitensi, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, auspicando un piano straordinario su investimenti, sburocratizzazione per eliminare i dazi interni e recupero di competitività su fattori chiave come l'energia. I dazi statunitensi preoccupano il mondo agricolo, che rischia di perdere, stima Coldiretti, 1 miliardo e 600 milioni di euro di esportazioni. Per ci agricoltori italiani serve una risposta europea negoziale immediata. Il consorzio Chianti invita a cercare nuovi mercati a partire dal Sud America, dove un accordo con il Mercosur può aprire grandi opportunità per il vino. Secondo i sindacati, i dazi sono una scelta sbagliata e su alcuni settori, dall'automotive alla moda e all'agroalimentare, stima la UIL, ci sono 60.000 posti a rischio. Sul fronte auto lancia l'allarme anche l'industria tedesca delle quattro ruote e Volkswagen prevede un aumento dei prezzi negli Stati Uniti, aggiungendo il costo delle tasse di importazione ai prezzi di listino. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora andiamo con le notizie dall'estero. Riunione dei ministri degli esteri della NATO oggi a Bruxelles. Sul tavolo la situazione in Ucraina, con lo stallo dei negoziati intrapresi da Washington con Mosca e Kiev. Il segretario di Stato americano Mark Rubio ha rilanciato da questa sede la richiesta di un impegno a far salire la spesa militare fino al 5% del PIL dei paesi NATO e ha però anche confermato l'impegno degli Stati Uniti nella NATO. Intanto è in corso una conferenza stampa, quella di Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, che è in visita in Ungheria. Netanyahu sotto mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, ma l'Ungheria ha già annunciato di non essere intenzionata a seguire questa richiesta. Anzi, l'annuncio dell'Ungheria è ancora più importante, perché ha fatto sapere che lascerà la Corte Penale Internazionale. Tutto questo mentre a Gaza va avanti l'azione militare israeliana e sono centinaia le vittime negli ultimi giorni.
Mentre Hamas ha respinto l'ultima controproposta israeliana per una tregua, nella notte ci sono stati nuovi raid sulla striscia di Gaza con decine di vittime e l'esercito israeliano ha ordinato nuove evacuazioni, bombardamenti e vittime anche in Siria. Con un post su X, il primo ministro ungherese Orbán ha dato il benvenuto in Ungheria a Netanyahu. Il posto più sicuro in Europa, ha scritto, dopo l'annuncio del governo che Budapest si ritira dalla Corte Penale Internazionale, incassando il plauso di Israele. È la prima volta in cui Netanyahu, da oggi e per quattro giorni nel paese, mette piede sul suolo europeo. Da quando la Corte Penale ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per accuse di crimini di guerra a Gaza. Era stato lo stesso Orbán, poche ore dopo il mandato, a novembre, a far sapere che avrebbe ospitato Netanyahu e che la sentenza non avrebbe avuto alcun effetto in Ungheria. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca torniamo in Italia, andiamo con gli sviluppi delle indagini sul femminicidio di Messina. Emergono infatti i primi sospetti di complicità nei confronti della madre di Stefano Argentino, lo studente universitario che ha confessato di aver ucciso la collega di studi Sara Campanella a Messina. La madre avrebbe pensato di aiutare Argentino in una eventuale fuga. Ed è al vaglio degli inquirenti anche la posizione dei genitori di Mark Sampson, il giovane che ha ucciso a Roma l'ex fidanzata Ilaria Sula di 22 anni. Al momento del fatto avvenuto nell'abitazione della ragazza, in casa erano presenti infatti anche i genitori di Sampson. Il rischio per loro è quello di accusa di concorso in omicidio. Il GUP di Roma ha condannato ad un anno e otto mesi Lucrezia Hailé Selassie, sedicente principessa etiope accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico. La donna è accusata di avere perseguitato Bortuzzo per mesi, arrivando a minacciarlo di morte. Il PM aveva sollecitato una condanna a un anno e quattro mesi nell'ambito di un processo che si è svolto con il rito abbreviato. E ora andiamo a Roma. Si è sentita male dopo aver mangiato un panino in un locale della capitale ed è morta così davanti alle sue amiche, una studentessa americana in Erasmus.
Aveva solo 20 anni, Anne Avery Tierney, la ragazza americana morta a Roma dopo aver mangiato un panino con le amiche in un locale al Pigneto. Era allergica agli anacardi, ma a causa di un'incomprensione linguistica, i titolari del ristorante vietnamita vegano che le hanno servito il panino potrebbero non aver capito cosa rischiava. Subito dopo il pasto, la ventenne ha iniziato a sentirsi male. Con un'amica ha cercato di raggiungere l'ostello dove viveva insieme ad altre studentesse americane, ma la crisi anafilattica era già in corso e la giovane è svenuta pochi istanti dopo aver varcato il cancello. La ventenne conosceva bene la sua allergia, ma aveva dimenticato di portare con sé il kit a base di cortisone, il farmaco salvavita che si era portata dagli Stati Uniti. All'inizio le amiche hanno provato a rianimarla seguendo le istruzioni del 118 al telefono, ma all'arrivo dell'ambulanza, anche dopo 30 minuti di massaggio cardiaco, i sanitari ne hanno constatato il decesso. La salma è stata affidata all'autorità giudiziaria, mentre è attesa un'ispezione della ASL al locale. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Federica Brignone è stata trasportata in ospedale a Trento dopo una caduta durante lo slalom gigante ai campionati assoluti. E Carlo Genta, qual è la situazione? Che notizie abbiamo su di lei?
Ma le notizie ufficiali le stiamo ancora aspettando. Sappiamo che nei campionati del seconda manche del gigante dei campionati italiani sull'Alpelusia in Val di Fassa ha avuto un incidente, cioè un'extra rotazione uscendo da una porta verso destra, movimento anomalo delle gambe, forte impatto con la neve, grandi dolori alle gambe, è stata portata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, si temono danni ai legamenti o alle tibie, alcune notizie parlano di frattura scomposta alla tibia, ma è tutto da verificare e quindi ci atteniamo ai fatti che sono questi. La due volte campionessa del mondo, stella assoluta dello sci italiano, si è fatta male in questa gara e ovviamente è una mattina di apprensione per Federica.
Certo, Carlo, grazie. Più tardi con tutti i convocati, magari se saremo in tempo a darvi delle altre notizie su Federica Brignone. Intanto c'è anche il calcio con la Coppa Italia. Ieri 1-1 tra Milan e Inter nella gara d'andata della semifinale, ripresa i gol con Abraham al 46esimo e poi al 66esimo il pareggio di Çalhanoğlu. Sentiamo proprio Çalhanoğlu a Sport Mediaset nel dopo partita.
È stata una partita equilibrata, il Milan ha avuto qualche occasione pure noi, però noi secondo tempo, secondo me abbiamo giocato meglio, abbiamo spinto un po' di più, abbiamo perso un gol che non si può succedere, però alla fine non abbiamo mollato e oggi è stato importante di non prendere perché la seconda giochiamo ancora.
E ora ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie, 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Borse europee in rosso dopo l'annuncio dei dazi americani. L'Europa è pronta a negoziare ma anche a stabilire contromisure, dice Ursula von der Leyen. In Italia, riunione del governo a Palazzo Chigi. Meloni annuncia massima attenzione in particolare sui dazi dell'agroalimentare. Gli industriali chiedono una risposta dell'Europa unitaria. Lo strappo dell'Ungheria che riceve il premier israeliano Benjamin Netanyahu e annuncia l'uscita dalla Corte Penale Internazionale. Stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, condannata a un anno e otto mesi Lucrezia Selassie. E poi la morte di una studentessa Erasmus a Roma, dopo aver mangiato un panino si sarebbe trattato di shock anafilattico. La brutta caduta di Federica Brignone durante i campionati italiani di gigante, trasportata probabilmente per problemi a un ginocchio in elicottero all'ospedale di Trento. Ecco. Eccoci qua, 13:17 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre, per scrivere su WhatsApp e commentare le notizie di oggi. Riprendiamo il racconto della giornata dal commento delle notizie internazionali. Non mancano quelle, diciamo, di grande impatto globale, non mancano anche oggi. Dal Medio Oriente, dalla visita di Netanyahu in Ungheria che annuncia di uscire dalla Corte Penale Internazionale, fino all'Ucraina. C'è la riunione dei ministri degli esteri della NATO oggi con anche il ministro degli esteri americano, segretario di Stato Rubio, che ha fatto delle dichiarazioni. E poi possiamo parlare anche dei dazi. Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, buongiorno e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, io partirei dal Medio Oriente. Poco fa si sono viste le immagini, sono circolate le prime immagini, non vedo ancora i flash d'agenzia, della conferenza stampa di Netanyahu, il premier israeliano, che compie un importante viaggio all'estero, fuori dal suo paese, dopo che su di lui pende un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, che l'Ungheria ha già fatto sapere di non voler rispettare. Ma c'è di più, perché oggi l'Ungheria annuncia di voler uscire dalla Corte Penale, uno strappo per un paese di questo tipo. Il tutto di Lido, mentre la situazione in Medio Oriente è di un'avanzata ulteriore della campagna militare israeliana, che si era interrotta con la tregua, ma che invece non trova fine a Gaza.
Sì, assolutamente, perché la tregua era fragilissima non solo per l'architettura dell'accordo in sé, ma perché Israele non aveva raggiunto nessuno degli obiettivi dichiarati a livello militare, quindi aveva dovuto accettare una tregua per ragioni di tipo logistico-militare per prendere ossigeno, ma non appena ripristinato la sua piena capacità, che include anche il turnover delle truppe, ha riaperto il fronte, perché non dobbiamo mai dimenticarci che Netanyahu vive una situazione interna di grande aleatorietà, di grande fragilità, e quindi la guerra è uno degli strumenti di cui dispone per cercare di contrastare questa crisi. E quindi andare a riprendere le operazioni militari a Gaza è parte di questa strategia, anche perché internazionalmente gode Israele in questo momento di una situazione enormemente permissiva, come sottolineato dal viaggio in Ungheria.
Ecco, il viaggio in Ungheria, una situazione permissiva, diceva Di Lido, per Israele. Certo, c'è l'ampio e incondizionato sostegno americano, c'è in Europa questa apertura dell'Ungheria, anche la Germania ha detto che avrebbe ospitato Netanyahu da questo punto di vista. Però Di Lido il punto è che cioè il quadro di quella pace che era stata mediata da Biden, che aveva portato alla tregua, adesso è completamente evaporato, perché Israele ieri, il ministro della difesa, ha annunciato di voler occupare aree importanti di Gaza, quindi la posizione per esempio europea, due stati, due popoli, due stati, è totalmente superata in questa fase.
Ma la tregua è evaporata perché in un certo senso quella era anche una concessione minima che Netanyahu doveva fare all'amministrazione Biden, perché non poteva, ricordiamo che eravamo anche in campagna elettorale, quindi bisognava dare qualcosa perché i democratici ne avevano bisogno. Poi quel qualcosa si è rivelato assolutamente insufficiente rispetto alla dialettica elettorale americana. Con Trump è venuto meno anche questo minimo filtro, perché comunque sappiamo qual è l'obiettivo americano. L'obiettivo americano è ristabilire una nuova architettura in Medio Oriente che passa attraverso due pilastri: il rafforzamento incondizionato di Israele e la guerra aperta all'Iran. Ecco. Per quanto riguarda l'Europa, al di là delle dichiarazioni di facciata e al di là di Orban, che ha fatto certo un gesto dal punto di vista propagandistico e d'immagine molto molto forte, dobbiamo essere onesti, l'Europa non ha fatto abbastanza, per non dire non ha fatto nulla di concreto per cercare di ostacolare Israele e di tutelare la causa palestinese.
Anzi, direi
al di là delle dichiarazioni.
Esatto, direi che a questo punto cade anche proprio, come dire, un velo così che aveva un po' coperto la posizione europea di continuare a parlare di due stati, due popoli, due stati, eccetera, eccetera, una posizione più equilibrata rispetto a quella americana. Ma adesso, in questa fase, o si prende atto che la guerra è ricominciata, diciamo anche al di là di quelli che erano un po' gli obiettivi iniziali di una risposta al 7 ottobre da parte di Israele, oppure insomma diventa difficile sostenere quelle tesi lì. Di Lido invece i leader, i ministri degli esteri della NATO sono riuniti a Bruxelles, c'è anche il segretario di Stato americano Rubio che ha detto a proposito, insomma, sullo sfondo c'è la situazione in Ucraina, ci faccia un punto su questo. Rubio però ha detto si sale fino al 5% nella spesa militare e non, la Stati Uniti non si disimpegneranno dalla NATO. Una dichiarazione, diciamo, che poteva essere attesa o in qualche modo, diciamo, è una conferma di un qualche cosa che invece qualcuno pensava che davvero gli Stati Uniti potessero uscire dalla NATO.
Guardi, io credo che il problema non è l'uscita o meno degli Stati Uniti o l'esistenza o meno della NATO. Il problema precedente è come gli Stati Uniti intendono interpretare il loro ruolo nella NATO e quante risorse politiche e militari intendono investirvi. Questa è la domanda. In una proiezione strategica che vede gli Stati Uniti verso l'Indo-Pacifico e quindi una perdita di centralità europea, la presenza degli Stati Uniti in Europa va qualitativamente e quantitativamente diminuendo. Per riequilibrarla c'è bisogno di massicci investimenti europei. Ora il 5% io credo che sia ad oggi un obiettivo molto ambizioso per diversi paesi che non ce la fanno ad arrivare a tanto, quindi magari Rubio spinge anche affinché nella consapevolezza dell'impossibilità di arrivare al 5 si arrivi al 2,5, al 3, per dare più, anche più responsabilità all'Europa. Detto questo, non facciamo l'errore, l'abbiamo ripetuto tante volte anche nella sua trasmissione, di interpretare questo fenomeno come qualcosa di legato a Trump. È un fenomeno strategico che riguarda la politica estera nel suo complesso degli Stati Uniti nei prossimi decenni e l'Europa ne deve prendere atto, perché altrimenti ci ritroveremo meno protetti, meno difesi e meno in grado di tutelare i nostri interessi.
Di Lido, un flash anche sui dazi, quelli messi dalla Casa Bianca, dal 20% all'Europa al 34% alla Cina, si sommano a quelli che già c'erano. Questa situazione come si sovrappone, diciamo, alle crisi, alle guerre già in atto? Che quadro ne viene fuori?
Due quadri. Innanzitutto può penalizzare, anzi penalizzerà la salute economica di diverse aree del mondo, che quindi potrebbero avere meno fondi a disposizione, penso all'Europa, proprio per finanziare quegli investimenti in difesa e sicurezza di cui hanno bisogno, acuiscono le fratture tra gli alleati del blocco euroatlantico e quindi aprono opportunità sia per la Cina che per la Russia. Se l'unità del blocco euroatlantico si rompe è difficile poi andare a negoziare con attori così assertivi. E qui ancora una volta l'Europa ha due strade: o piegarsi alla volontà di Trump e degli Stati Uniti, accettare incondizionatamente questa resa anche economica, oppure esplorare nuove strade con tutto ciò che ne consegue.
Milan-Inter 1-1, Marco Di Lido, un commento? No, ma questa era solo un'interferenza dal futuro.
Beh, perché siamo stati fortunati come milanisti, io sono milanista, siamo stati fortunati, l'Inter è superiore, ma
vediamo,
al ritorno. Derby è sempre il derby.
Ma questa era solo veramente un'interferenza dal futuro, cioè, abbiamo fatto un'incursione in tutti i convocati, Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, ma anche con questa, diciamo, caratteristica, non so se è un pregio o un difetto di essere milanista. Scherzi a parte, buon lavoro Di Lido, alla prossima, ci sentiamo sicuramente più avanti. Adesso
a voi, arrivederci.
Senza, diciamo, rubare il lavoro a Carlo Genta e Company. Adesso ci prendiamo due minuti per celebrare un anniversario, che è questo: i 25 anni della comunità Kairos di Don Claudio Burgio, una comunità nel milanese che ogni giorno accoglie ragazzi che escono dal carcere. Parliamo molto spesso di criminalità giovanile, vi abbiamo aggiornato nella prima parte di Effetto Giorno anche delle giovani vittime, protagonisti dei femminicidi di Roma e di Messina, tanto per fare un caso. Parliamo in questo caso di giovani che compiono furti, rapine, risse, ma anche crimini più violenti. È stata inaugurata una mostra, Spavaldi e Fragili, che racconta il cammino di questi 25 anni. Livia Zancanera.
C'è Alain, che è stato il primo ospite, si è fidato e ha cambiato vita. Ci sono Daniel, ora educatore, e Massi, che si sono conosciuti all'Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano. Dino, che si occupa dei ragazzi di San Siro. Luca, che fa musica e quest'anno ha la maturità. Sono tanti i ragazzi passati nella comunità Kairos di Vimodrone, al momento sono una cinquantina gli ospiti, ma è quasi impossibile fare un calcolo preciso di tutti quelli che la comunità di Don Claudio Burgio, cappellano del Beccaria, ha accolto in 25 anni di vita. Giovani che escono dal carcere, sono ai domiciliari o in difficoltà, giovani spesso protagonisti delle storie di cronaca delle periferie milanesi. La nostra non è una comunità modello, ci sono storie di dolori e sconfitte, ma ogni persona con il suo passato e le sue cicatrici può avere un futuro di speranza senza giudizi, dice Don Claudio.
Aver camminato 25 anni insieme a questi ragazzi ha fatto crescere anche noi nella consapevolezza di essere un punto di riferimento, ma con molta discrezione, con molta umiltà, perché è difficile entrare nelle storie di questi ragazzi. Bisogna farlo con grande umiltà, sapendo che ogni storia, anche quella più sbagliata, è sempre una storia sacra.
Per festeggiare i 25 anni di Kairos è nata la mostra fotografica Spavaldi e Fragili, in collaborazione con la Fondazione AM. Il fotografo Gianmarco Maraviglia.
Io faccio da tanto tempo il fotogiornalista e capita spesso di fotografare i problemi. In questo caso ho avuto la sensazione di fotografare una soluzione, mettiamola così.
In comunità ho passato i momenti più belli, lì sono nate amicizie vere, raccontano i ragazzi, come Bilal, che a 12 anni è scappato da solo dal Marocco, ha vissuto in Spagna, Francia, Olanda, sempre in strada, poi è arrivato in Italia e dopo il carcere l'opportunità di Kairos, dove finalmente si è fermato.
Ho imparato l'italiano dopo 5-6 mesi, poi ho fatto la mia terza media e progresso. Ora sono libero da un anno e lavoro, sono in autonomia e in questo mese me ne andrò in Marocco a vedere la mia famiglia che non vedo da 5 anni.
Il mio sogno più grande è vivere tranquillo e avere una famiglia, racconta Gabri, che ha conosciuto Don Claudio Burgio in carcere a Rimini. Sì, perché ogni ragazzo ha il proprio sogno. Don Claudio.
La comunità offre tante opportunità, ci sono molte attività, molte cose che permettono ai ragazzi di non sentirsi etichettati, ma di sentirsi ragazzi che hanno mille possibilità ancora.
Perché, come scritto sul cancello sempre aperto della comunità, non esistono ragazzi cattivi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E va bene, Livia Zancaner sui 25 anni della comunità Kairos. Noi ci fermiamo invece per il break e ci risentiamo tra poco con le altre notizie. A tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13 e 36 minuti in questo momento, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati a tutti. Enrico Pagliarini, voce di Radio 24, ciao Enrico, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo un paio di notizie, una che riguarda il risico delle piattaforme social, delle grandi piattaforme digitali, in particolare parliamo, credo, TikTok è la quarta piattaforma come numero di utenti, abbiamo fatto un controllo, mi sembra. Ti risulta? Quarta piattaforma, forse, sì. Pronto?
Probabile. Sì, adesso non ho sotto mano sotto il dato mano. Sul...
Beh, sì, dovrebbe essere la quarta.
Molto probabile.
Perché sabato questo scade l'ultimatum che la Casa Bianca aveva dato al TikTok America di passare sotto una proprietà americana, altrimenti sarebbe chiuso, no?
Sì.
Cioè, qui è una notizia che non riguarda gli utenti, ma che riguarda proprio le strategie globali. E c'è un acquirente che sembra che si stia facendo strada, Enrico.
Ma allora, è molto strano quello che sta accadendo, sì. Nel senso che è vero che Amazon non ha detto nulla, nemmeno TikTok ha detto nulla, ci sono delle indiscrezioni che dicono che Amazon potrebbe essere tra le aziende interessate. Per la verità ci sono altre aziende che si sono più o meno fatte avanti o che sono state tirate dalla Casa Bianca. Forse vale la pena ribadire per quale motivo... Sì. TikTok negli Stati Uniti, perché questo argomento riguarda solo gli Stati Uniti, è considerata una minaccia alla sicurezza nazionale. Negli altri paesi nessuno ha preso provvedimenti così drastici come gli Stati Uniti, anche se devo dire che la Commissione europea e alcuni paesi europei, tranne l'Italia, perché noi su queste cose dormiamo ampiamente, siamo tranquilli, hanno almeno per i dipendenti della pubblica amministrazione, sì, o per persone che sono al vertice delle istituzioni o europee o di alcuni paesi, ad esempio la Francia, hanno vietato l'uso di TikTok, giusto per sottolineare questo problema. Allora, gli Stati Uniti la considerano una minaccia alla sicurezza nazionale per vari motivi, sia perché è considerata troppo vicino alle istituzioni di vertice del governo cinese, sia perché anche se non rubassero dei dati sensibili, potrebbero influenzare in vario modo la popolazione americana. Ricordiamo che più o meno la metà della popolazione americana usa TikTok, spesso o poco comunque sono connessi su TikTok, e quindi gli Stati Uniti hanno detto: o la parte americana diventa di proprietà di una entità che sia basata, che sia americana,
in America,
sia
oppure
negli Stati Uniti,
chiudete,
oppure viene vietata. C'è stata una legge che è stata approvata dal Congresso americano, e su questo devo dire che sono d'accordo, repubblicani e democratici, non c'è nessuna differenza di visione,
sì,
tra Trump e Biden, e tant'è che già Biden aveva stabilito una data che però era una data che cadeva il giorno prima dell'arrivo di Trump. Quindi Trump, quando è arrivato,
l'ha prorogata,
detto, la spostiamo di, sì, 75 giorni, e il 5 di aprile scade questo termine, quindi vedremo. Cosa succederà.
Vedremo.
Potrebbe anche essere utilizzata tutta questa, sì, vicenda come merce di scambio nel tema più ampio dei dazi, cioè gli Stati Uniti potrebbero chiudere un occhio in cambio, certo, di qualcosa dalla Cina, oppure viceversa. È una questione un po' complessa.
Si assommano, si ammucchiano, per dirla male, ma si capisce un sacco di questioni. Senti, c'è un'altra questione interessante di questi giorni, qualche giorno fa, che però non ne abbiamo parlato. È una lite, credo anche legale, tra ChatGPT, l'intelligenza artificiale, e lo studio di animazione Ghibli di Miyazaki, che è un grandissimo animatore, regista, sceneggiatore giapponese. Per cosa, Enrico? Proviamo a spiegarlo, perché qua sono proprio al cuore, sì, anche dell'intelligenza artificiale, di quello che sa fare, copiare per esempio certe immagini.
Usare lo stile. Allora, da fine marzo ChatGPT permette di generare nativamente, quindi all'interno della piattaforma, immagini. Questa non è una novità in assoluto, perché sappiamo che altre piattaforme, l'abbiamo visto ormai da qualche anno, un paio di anni, abbiamo visto immagini generate dall'intelligenza artificiale di tutti i tipi. Però ChatGPT è uno degli strumenti più diffusi e più famosi, ed è particolarmente bravo, capace, e effettivamente può generare immagini con lo stile di vari studi di produzione cinematografica o di vari artisti. Cioè, tu potresti chiedere: fammi una immagine con lo stile della Disney, no?
Sì,
giusto per capirci. Ed è sorprendentemente brava l'intelligenza artificiale. Allora, vale anche la pena di dire che almeno per la versione gratuita queste possibilità sono o limitate o addirittura negli ultimi giorni sono state quasi bloccate,
sì,
proprio per motivi legali o anche per motivi di capacità dell'infrastruttura di erogare queste immagini, sì, perché consumano un sacco di risorse, di potenza di calcolo e di energia.
Però invece quella a pagamento te lo fa fare.
Sì, sì, sì.
Ma
sì,
peggio,
sì,
mi sento, allora, mi viene da dire, perché cioè, tu guadagni, sì, pure sul lavoro fatto in questo caso da Miyazaki, no? Che si è arrabbiato moltissimo.
Allora, anche nella versione a pagamento c'è stata un po' di restrizione, però sostanzialmente, se poi tu fai un giro di parole nel prompt, ecco, quindi nel comando testuale che tu fai, in qualche modo ci arrivi. E quindi si riapre un tema legato al diritto d'autore, cioè la domanda è innanzitutto se è giusto che queste aziende usino questo tipo di immagini di tanti artisti per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale, perché se questa intelligenza artificiale riesce a riprodurre immagini su quello stile, vuol dire che è stata addestrata con delle immagini di partenza, perché sennò non sarebbe in grado, no?
Se lo inventa,
un po',
certo,
come una persona, come dire, tu fai studiare ad una persona delle immagini e dici: rifammi un disegno su quello stile. È più o meno, il principio è simile. E quindi già qua c'è un problema, ma di questo problema si stanno occupando anche tribunali un po' in giro, certo, per il mondo. C'è qualche sentenza che è stata emanata, ma siamo ancora in una fase iniziale.
Agli albori, siamo agli albori. Sì.
Sì, sì. E poi c'è la seconda parte del tema, riguarda sia un problema etico, cioè tu, persona, ti senti a tuo agio a farti riprodurre un'immagine che sostanzialmente copia lo stile di una di un artista famoso. E poi c'è anche il problema legale,
certo,
perché ci si chiede se è possibile e fino a che punto è possibile utilizzare questo tipo di immagini per un uso. Allora, direi che i giuristi siano d'accordo che è infrange la legge uno sfruttamento commerciale. Cioè, se tu fai questa immagine per i fatti tuoi, per metterla
su un social, ma se poi la vendi un altro
conto.
Però in questo caso ChatGPT fa parte dei servizi a pagamento, quindi è molto in dubbio. Mi sembra che Miyazaki non abbia abbia delle carte in mano, ma io mi devo fermare qua. Enrico Pagliarini, grazie, poi vedremo, insomma, perché questa causa, questa lite, insomma, tra ChatGPT e Miyazaki andrà sicuramente avanti, ve la aggiorneremo. Adesso però ci fermiamo perché c'è un spazio, appunto, autotrasporti, però poi torniamo tra pochissimo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, il punto del giovedì qui a Radio 24 con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Dunque, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Le associazioni dell'autotrasporto sono convocate oggi al Ministero dei Trasporti per affrontare le tante questioni sul tappeto, a partire dalle risorse che il governo intende destinare al fondo a sostegno delle imprese, passando per le regole invocate sul fronte dei tempi di pagamento e di quelli per il carico e scarico. C'è poi la questione del nuovo codice della strada con la sospensione breve della patente, norma contestata su alcuni punti, e poi ancora la semplificazione delle procedure per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, cioè il titolo abilitante. Chiaramente vi aggiorneremo sull'esito di questo incontro. E tra le difficoltà che gravano sull'autotrasporto e la logistica in generale c'è l'emergenza valichi alpini tra cantieri aperti e divieti. Oggi andiamo al Brennero, o meglio torniamo lì, per fare il punto sulle conseguenze dei lavori di rifacimento del ponte Lueg, il viadotto più lungo del tratto austriaco dell'autostrada, appunto, del Brennero. Lavori che comportano una sola corsia di marcia per i tir per ogni direzione, con inevitabili allungamenti dei tempi di percorrenza. Andrea Pellegrini, Faiconf Trasporto Trentino, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Asfinag, la società di gestione delle autostrade austriache, fa sapere che, nonostante il cantiere e i forti timori della vigilia, Pellegrini, le cose non sono andate così male, sicuramente meglio del previsto, è d'accordo?
Ma effettivamente non abbiamo registrato problemi enormi, ma non è che non li abbiamo registrati perché doveva andare così. Abbiamo avuto la coincidenza, il fatto che il traffico Germania si è ridotto notevolmente, quindi già quello ha fatto sì che i veicoli sono di meno.
Intende per la crisi, quindi?
Sì, e questo purtroppo non è un bel segnale, non è che dobbiamo essere contenti perché il traffico si è ridotto, perché l'Expo Germania purtroppo non, al momento è un po' rallentato, insomma, diciamo così. Però nel contesto, comunque, Asfinag può dire quello che vuole, ma nelle giornate, faccio degli esempi, il lunedì mattina o il martedì pomeriggio o il venerdì pomeriggio, quando c'è il traffico degli italiani trasportatori che o escono o entrano, le 2 o 3 ore al ponte le perdiamo comunque, le 2 o 3 ore sono tante, non è che non ci sono le colonne fino a, però perdiamo 2 o 3 ore, anche perché loro comunque i divieti, il contingentamento è tutto in essere, non hanno cambiato assolutamente nulla, solo che l'eliminazione dei veicoli fa sì che il disagio sia, diciamo, contenuto, ma c'è pur sempre. E comunque avremo una prova del 9 a breve, quando oltre al traffico dei mezzi pesanti ci sarà quello turistico per le vacanze di Pasqua, specialmente nella zona del Lago di Garda, la discesa dei tedeschi da sempre, come si può dire, numerosa, e lì vedremo se va tutto bene o se le colonne daranno veramente fastidio, insomma.
Asfinag dice poi che aumenteranno i giorni in cui per i tir saranno aperte 2 corsie.
quello che dico io è semplice, so che mi ripeto, ma è una cosa proprio che avevano, secondo me, un'opportunità che non hanno colto, di dire proviamo a vedere se, data l'eccezionalità del momento, quindi era anche giustificato il fatto di togliere tutti i divieti, come va. Se effettivamente non cambiava niente, anche perché, come diciamo sempre, i divieti austriaci sono dovuti al discorso dell'inquinamento acustico e ambientale, che oggi non hanno più ragione di esistere. Perché i veicoli Euro 6 di nuova generazione che i trasportatori hanno comprato, assommati magari anche all'utilizzo dell'HVO, abbiamo emissioni di CO2 ormai che non... cioè, aria fresca. Quindi non hanno ragione di esistere i divieti che hanno messo, però li mantengono.
E a proposito dei divieti del Tirolo, lo ricordiamo, il nostro governo ha avviato la procedura di infrazione e i tempi però saranno lunghi.
Sì, comunque su quella noi ci spieghiamo sempre. Devo dire la verità, noi siamo sempre siamo favorevoli e appoggiamo in tutto e per tutto questa procedura portata avanti dal governo italiano. Nel frattempo faremo colonna e comunque io credo che ci saranno i problemi. A me dispiace, perché quando lo dico, tanti mi hanno detto, anche quelli al di fuori del mondo del trasporto, ma tu vedi tutto male. No, io non vedo tutto male. Io volevo cercare di vedere prima il problema, di curare prima, magari prevenire la malattia, prima di avere la diagnosi. Perché quando ti dicono dopo che c'è la colonna, è tutto fermo, è tutto bloccato, è tardi. Perché se e me lo auguro, l'economia riprende e i traffici riprendono come erano prima, i problemi saranno enormi.
Andrea Pellegrini, Faicom Trasporto, grazie, punto autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto Mondo.
Have you ever encountered in the wild? I mean, really, just like out of the mouth of someone at a doorstep or a diner, like, I hate those Canadians who are ripping us off. We gotta get back at them. Have you ever, I'm asking this. Have you ever,
no,
independent of President Trump, encountered that view in the wild?
Giulia Crivelli, buongiorno.
Buongiorno. Questa era un'intervista in realtà serissima, sì. Non era un talk show satirico, a Tim Walz, che è il governatore del Minnesota, democratico, già finito nel mirino di Elon Musk, perché è andato a un convegno, aveva in mano un telefono e diceva: scaricate l'app che vi fa vedere l'andamento dei titoli in borsa. Io l'ho scaricata e per darmi un booster all'inizio della giornata guardo l'andamento del titolo di Tesla. Ma quindi grande nemico giurato, Elon Musk gliel'ha giurata per questo, però qui dava un'intervista perché il Minnesota, tra l'altro lui ha passato le vacanze in Minnesota, le vacanze estive, è andato a visitare il cimitero dove sono i soldati canadesi, hanno combattuto a fianco degli americani nella seconda guerra mondiale, quindi era, e l'intervistatore gli chiede scherzando, Donald Trump ha detto più volte che i canadesi ci hanno ripped off, ci hanno derubato, che dobbiamo raddrizzare questa situazione incresciosa, ma ti è mai capitato in tutti i tuoi viaggi in Canada di, non so, vedere un americano che si scaglia contro un canadese dicendo tu ladro schifoso ci hai derubato per tutti questi anni? È per metterla un po', per sì, certo, l'abbiamo detto, a volte Donald Trump è talmente spiazzante che poi si ricorre alla satira o all'ironia, però il fatto è che Donald Trump appunto ha una visione dei rapporti anche così umani tra chi vive molto vicino al Canada come gli abitanti del Minnesota e i canadesi, che è molto distorta, cioè nessun americano ha la sensazione che i canadesi abbiano passato gli ultimi 40 anni a derubarli, e questo è un punto. Poi ti volevo far sentire, perché sembra che i democratici si stiano svegliando, diciamo così,
sì.
Ti volevo far sentire Cory Booker, che è questo senatore, il primo senatore afroamericano del New Jersey dal 2013, prima era stato sindaco di Newark, alla mia età tra l'altro, qualche mese meno di me, 55 anni, e ha parlato per 25 ore e 4 minuti di seguito al Senato, elencando tutto quello che non va in quello che ha fatto Donald Trump finora. Il record precedente, e il paragone non è casuale, risaliva al 1957, quando un senatore... si chiamava, un nome stranissimo, Storm Thurmond, parlò per 24 ore e 18 minuti contro il Civil Rights Act, che era una legge importantissima per porre fine, vi ripeto, cioè 1957.
Inarrivabile 24
esatto,
ore.
Esatto, però andò in bagno diverse volte, Cory Booker no, e parlò in quel caso per 24 ore contro il Civil Rights Act, che era una legge, ripeto, importantissima per limitare la segregazione razziale. Ma sentiamo Cory Booker.
This is our moral moment. This is when the most precious ideas of our country are being tested, where the Constitution and the question is being called, where does the Constitution live, on paper or in our hearts?
Quindi dove, questo è veramente un momento cruciale, aveva in mano la Costituzione americana e diceva il momento di chiederci, ma vive, è nei nostri cuori la Costituzione o è semplicemente così un pezzo di carta di cui ci si può prendere gioco? Qui era verso la 22esima ora, quindi avete sentito la voce un po' stanca, perché dico i democratici si sono svegliati, perché si parla già di una possibile candidatura di Cory Booker alle presidenziali del 2028.
Ha dimostrato una bella stoffa, insomma.
Sì, ripeto, appunto, record nel record, perché non si è mai fermato. L'unico momento in cui si fermava nell'eloquio era perché i suoi colleghi senatori democratici gli facevano delle domande, ma il tema era quello, cioè tutto quello che secondo i democratici, per questo dico, si sono svegliati, forse appunto avrebbero potuto parlare un po' di più prima e evitare 25 ore di fila adesso, però è stato un elenco veramente lunghissimo.
Gli è uscito tutto come un fiume.
E visto che insomma questo presidente sta sconvolgendo il mondo, ti farei sentire un ultimo audio dove appunto sentiamo velocissimamente Elon Musk.
What an evil thing to do. What a creep. What a jerk.
He wrote, best place to hide a dead body is page 2 of the Atlantic magazine because no one ever goes there. Trump reposted that.
Nobody in Elon Musk's family is at risk from the kinds of economic or security harms that are going on here. They think all of this is a joke or a game.
Quindi prima voce Elon Musk dice è diabolico quello che ha fatto Tim Walz, la famosa scenetta dell'andamento del titolo Tesla, e poi Pete Buttigieg, l'ultima voce che avete sentito, che dice Elon Musk non ha idea di quello che stanno causando i suoi licenziamenti e le sue politiche economiche.
Democratico
ex segretario dei trasporti dell'amministrazione
Infatti.
Biden.
Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi, regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.